Ebbene sì, siamo ritornati anche noi, sono passate le vacanze e come ogni sabato alle 15, anche questo sabato è ritornata Rotoclassica. E in studio questa volta siamo in due, perché la voce che sentite è quella di Carlo Centemeri e qui in studio con me c'è ovviamente...
Claudio Ricordi, che si ricorda di voi e dei Rotoclassica.
Allora, prima puntata di questo anno 2026-2027, un po' di anticipazioni su quello che succederà, un po' un'occhiata su quello che abbiamo visto quest'estate e qualcosetta d'altro. Allora, professor Ricordi, come ha passato le sue vacanze? Cosa ha fatto di bello?
Ma vacanze nel senso tradizionale poche. Sono andato un po' al mare con i miei quattro nipotini. Musica poca, ma tra poco vi farò sentire qualcosa che ho agganciato stranamente dalla televisione.
Meraviglioso.
Sì, è stato un flash di mezz'estate. E per il resto, sì, ho letto, ho fatto qualche passeggiata che fa bene alla mia età e qualcos'altro di più o di meno, ma non da raccontare, direi, se non questo concerto televisivo di cui tra poco, quando vuoi, parliamo.
Quando vuoi, assolutamente. Io invece posso giusto dire che io invece ho fatto poca musica vista e ascoltata, molta musica letta, sia libri sull'argomento che partiture, che un po' cose nuove, ma appunto poi vi racconteremo qualcosetta anche più tardi.
Sì, mi
ricordo, cinarri.
Hai ragione, ci sono un paio di libri che mi sono bevuto bene e di cui potrei parlarne o per I Labirinti o per Rotoclassica, come vuoi.
Ecco, perché giusto ne approfittiamo per dirvi che tra l'altro è ricominciato tutto, quindi giovedì scorso la prima puntata dei Labirinti Musicali, sempre Rotoclassica il sabato e poi i nostri due appuntamenti della domenica con l'apertura classica delle domeniche mattine alle 7 e poi Ricordi d'archivio domenica pomeriggio alle 15:35. Quindi anche quest'anno cercheremo di portarvi tutta la musica classica possibile sulle nostre frequenze.
Classico.
E non solo, parte e poi chissà dove si arriva.
Ci sarà sorpresa, sì, ma sempre musica di qualità,
sempre,
di altissima qualità,
sempre.
Personaggi, quelli che ho chiamato spesso intelligenze musicali, che non è proprio bello sentirlo dire così, ma quella musica un po' speciale che ci aggancia, ecco, una specie di hook music.
Sì.
Di qualunque forma sia, di qualunque, da qualunque provenienza venga, ma insomma la qualità per noi, penso che chi ascolta i nostri programmi abbia già capito quali sono i metri di misura.
Allora Claudio, prima ci parlavi appunto di questo flash musicale di mezz'estate, raccontaci qualcosa di più.
Tengo sempre un po' presente, vuol dire, la televisione, cerco di tenerla, come diceva Edoardo De Filippo, come un frigorifero, cioè tu apri il frigo appena entri in casa, no, apri il frigo quando devi bere o mangiare qualcosa, allora perché quando entri in casa accendi la
televisione?
Edoardo, la famosa la battuta è a casa sua, che arriva la moglie e dice... Edoardo, è la televisione. aspetta che le passo il frigorifero, cioè, nel senso che sono tutte e due elettrodomestici. Vabbè, questo è uno sproloquio che potevo risparmiarmi, lo so già. No, a metà luglio, mi sembra che era il 17, Orchestra di Santa Cecilia, Daniel Harding, Stefano Bollani, Rhapsody in Blue. Non potevo mancare, perché, insomma, a questi livelli non capita spesso. Anche perché, appunto, l'aggancio è con la Rhapsody in Blue che fece Stefano nel 2010 con Chahi, ed era lì un grande Gershwin che ho ascoltato. Quello che invece ci ha offerto, soprattutto nella parte solistica, nell'assolo della Rhapsody, secondo me è andato oltre le possibilità, cioè era un Gershwin all'ennesima potenza. Poteva essere, adesso mi piacerebbe, se avessi la competenza, di prendere lo spartito, ascoltare Gershwin che suona la Rhapsody sui piano rolls e sentire Bollani. Secondo me è andato, ha veleggiato, ecco, ha preso queste note formidabili dell'assolo di Gershwin e ci ha fatto viaggiare.
Ma sai che mi è venuta un'impressione ascoltando proprio appunto Bollani in questi anni, perché quando lui, che comunque sappiamo tutti quanti viene da una formazione classica, poi è stato, ha avuto la cura rava, diciamo così, per cui è diventato poi un jazzista meraviglioso, però non aveva mai coltivato la sua formazione classica iniziale, avendo sempre lavorato quasi esclusivamente nel mondo jazz a livelli meravigliosi, e tra l'altro in tanti ambiti, quindi dai linguaggi di un Enrico Rava fino alla riproposizione, non so, delle canzoni degli anni 30 o progetti come l'Orchestra del Titanic o così. Ecco, la cosa che mi è piaciuta molto recentemente di alcune esecuzioni, diciamo, di musica tra molte virgolette colta di Bollani, è che quando aveva ricominciato con questo repertorio alcuni anni fa con Gershwin, ma anche con Mozart, si sentiva che gli mancava un po' qualcosa di quel mondo, perché chiaramente erano passati molti anni, e adesso si sente che lui, da persona molto studiosa e molto precisa qual è, diciamo che aveva bisogno di rientrare forse un po' nei ranghi, diciamo così, e le esecuzioni recenti che ho sentito di repertorio, diciamo, orchestrale, piuttosto che, diciamo, repertorio scritto, non repertorio improvvisato, mi stanno convincendo tanto quanto il lavoro di Bollani a livello puramente jazzistico. Vogliamo ascoltarci qualche battuta di questo Gershwin?
Quel Gershwin che ascolterete domenica a Ricordi d'Archivio.
Ecco,
poi.
Ecco.
Si parla di jazz sinfonico in casa Gershwin, ma dobbiamo cancellare la storia del jazz dal 1928 in avanti, cioè la contestualizzazione di un jazz Gershwin. È difficile in un certo senso capire. C'era il reggae, lo swing, lo Dixie, il Dixie vuol dire, come riferimenti jazz.
Nel frattempo c'è gente che ha fatto altre cose, nel frattempo è arrivato Duke Ellington e non parliamo di tutto il resto, ma il termine jazz sinfonico è un'invenzione di Paul Whiteman per vendere il concerto. Per quello che mi riguarda non è la cosa più interessante della carriera di Gershwin l'idea di jazz sinfonico. Mi sembra più interessante l'idea di scrivere un concerto americano per pianoforte orchestra, o comunque lo svolgimento della Rhapsody in Blue senza tanti proclami. Mi piace il pezzo, non sento il bisogno di spiegarmi e spiegare a chi lo ascolta che è jazz sinfonico, perché è un po' mettere il vestito buono al jazz, che oggi non ne ha bisogno, all'epoca sì, perché era musica dei bordelli, ma non è neanche vero, perché poi il jazz dovrebbe essere improvvisazione, e nella Rhapsody in Blue l'improvvisazione è limitatissima.
L'hai fatta un pochettino?
Io ne ho fatta un po', ma insomma per farlo diventare jazz davvero dovrebbe esserci una componente di creatività sul momento che non c'è.
C'è un'altra cosa che forse è interessante dire: c'è un'abitudine esecutiva ad autocompiacersi di molti passaggi in Gershwin, ed è quello che sia Stefano che io abbiamo cercato di evitare in maniera drastica, proprio il pericolo di non cadere nella tentazione dell'autocompiacimento, per esempio, e questo porta quasi sempre ad allargare i tempi, no? Sì, certo. Questo assolutamente no, anche perché la partitura di Gershwin è rigorosa e nel concerto ci teneva a essere lui il responsabile della stesura definitiva della partitura, senza aiuti, senza Groffè dietro di lui, per dire, no? Quindi aveva la volontà di dimostrare anche la sua cultura sinfonica, riuscendo in pieno in quello che giustamente noi chiamiamo il capolavoro americano, il concerto americano per antonomasia, sicuramente comunque una partitura di una bellezza pari ai grandi giganti del Novecento come Maurice Ravel, Igor Stravinsky o Claude Debussy. Thank you.
Tra l'altro, Claudio, unisco due argomenti che abbiamo già trattato adesso, perché invece un libro che mi è passato per le mani quest'estate, che era girato sui miei scaffali per un po', però quest'estate ho detto dai, me lo porto via, anche per altri approfondimenti che volevo fare, lega un po' questo ultimo argomento, quindi quello degli appuntamenti estivi, con il discorso delle intelligenze musicali di cui parlavamo a inizio puntata. È un volume uscito per Carocci un po' di anni fa, si chiama Psicologia della Musica, gli autori sono Daniele Schön, Lilach Akiva Kabiri e Tommaso Vecchi. È un volumetto molto piccino, poco più di un centinaio di pagine, si legge molto agilmente perché è scritto in un linguaggio molto semplice, ma è un interessante compendio di tanti aspetti legati all'interazione tra la musica e l'essere umano, che quindi possono andare a toccare le neuroscienze, chiaramente, ma altrettanto l'attenzione, quanto l'influenza che la musica può avere, non so, fin dal grembo materno, per esempio, quel tipo di imprinting, e anche le famose, tanto spesso discusse, differenze cerebrali, eccetera, tra il musicista e il non musicista, l'abitudine a organizzare il pensiero e il movimento. Ma non mancano anche, appunto, analisi molto interessanti che comparano, non so, la memoria musicale di un semplice ascoltatore, quanto quindi è importante, non so, un inciso, una melodia, tante altre cose, e come questo chiaramente viene poi influenzato da ascolti ripetuti, eccetera. Quindi, appunto, un librettino che si legge con molto piacere, dicevamo, Carocci editore, Psicologia della Musica, Daniele Schön, Lilach Akiva Kabiri, Tommaso Vecchi, interessante per chi di voi volesse, appunto, approfondire questo argomento, che è peraltro totalmente ineffabile, che è proprio il rapporto che tutti noi, perché tutti ce l'hanno, hanno con la musica, chiaramente di qualsiasi genere e di qualsiasi tipo, come la definì Tutino tanti anni fa in un suo famoso libro, Il mestiere dell'aria che vibra. Come,
mi ricordo,
esattamente.
Mi ricordo. Sì.
E ovviamente dobbiamo anche confermarvi che la nostra redazione è sempre formata dai vostri fedelissimi, quindi con noi quest'anno nella redazione ci saranno comunque sempre anche Francesca Mulas e Carlo Lanfossi, il quale Carlo Lanfossi questa settimana ci ha preparato un approfondimento su un dato davvero curioso, cioè il fatto che recentemente sembrerebbe che nel mercato discografico, definito morente da tutti ormai da molto tempo, e in particolare anche nell'ambito della musica classica, ci sia stato un curioso aumento nella vendita di supporti fisici. Quindi nell'epoca dello streaming questo sembrerebbe un controsenso, ma appunto sentiamo che cosa ha investigato per noi il nostro Carlo Lanfossi.
Ricordate il vinile, oggetto del feticismo audiologico degli ultimi 20 anni? Ecco, oggi il re della tecnostalgia ha un nuovo, inaspettato compagno di destino, un supporto fisico che credevamo relegato agli scaffali delle nostre case in attesa di una possibile seconda vita. Ecco, oggi quell'attesa è finita perché, stando alle ultime rivelazioni, niente meno che il mitico Compact Disc è tornato al centro di una rinascita dai numeri vertiginosi. al centro. Una generazione sempre più in rotta di collisione con le paludate consuetudini d'ascolto e di socialità digitale di chi l'ha preceduta. Il fenomeno è stato evidenziato dalla Recording Industry Association of America, i cui numeri sono stati poi ripresi e analizzati da una corposa inchiesta della piattaforma Luminate. Nel primo semestre del 2026 il mercato statunitense della musica registrata ha sfiorato i 6 miliardi di dollari, con una crescita del 6,9% che supera l'inflazione. Fin qui nessuna sorpresa, lo streaming resta il motore con quasi 5 miliardi. La sorpresa però ha la forma di un disco argentato del diametro di 12 cm. Quantomeno negli Stati Uniti, infatti, le vendite dei CD sono cresciute del 45% in volume, 17 milioni di copie contro i 12 dello stesso periodo dell'anno precedente, con ricavi in aumento di quasi il 60%. E parliamo di un formato che appena un anno fa era dato in calo del 22. Per la prima volta da circa 10 anni, insomma, il CD cresce più rapidamente addirittura del vinile. Il punto è chi compra e perché. Il treno principale sembrano essere le edizioni speciali del K-pop. Il solo nuovo album dei BTS ha superato il 500.000 di CD venduti in 6 mesi. Ma tolto quello, il formato cresce comunque di quasi il 7%. E il dato più eloquente è un altro. Circa metà di chi ha comprato un CD, fra generazione Z e millennial, non possiede un lettore CD. Il disco è tornato non come strumento d'ascolto, ma come oggetto, da collezione, da esporre, da regalare. Intendiamoci, non c'è niente di nuovo. Ricordate quando, nei primi anni 2000, all'apice dell'hipsterismo di massa, una larga fetta di 20 e 30 anni comprava vinili senza avere un giradischi? Solo che all'epoca lo si faceva per esigenza di distinzione elitaria, oggi invece per vero e proprio fandom, rifiuto del predominio dell'intelligenza artificiale e dello streaming, reo di essere notoriamente avaro nei confronti degli artisti, e soprattutto la consapevolezza che ancora oggi la vera fonte di introito per gli artisti rimangono la musica dal vivo e il merchandising. E la classica? Qui i numeri dedicati dello studio citato scarseggiano, ma un indizio c'è e va nella direzione che chi frequenta i cataloghi conosce bene. Nel primo semestre 2026 la classica, ma va detto che questi numeri molto probabilmente includono anche il mondo delle colonne sonore e dell'easy listening, pesa per lo 0,7% degli stream audio, ma l'1,2% delle vendite di album e quasi l'1% del mercato fisico. In proporzione, insomma, la classica si vende fisicamente quasi il doppio di quanto la si ascolti in streaming. Cofanetti, edizioni integrali, libretti, note di copertina. Il nostro repertorio, l'oggetto disco, non l'ha mai davvero abbandonato. E se in ambito pop sono i gruppi sudcoreani a trainare la seconda vita del CD, nella classica il boom di pianisti coreani come Yun Chan Lim, Song Jin Cho ha visto nascere sui social e ai concerti gruppi di fandom sempre più numerosi. In Italia il quadro è più sobrio. Il primo semestre 2026 registra un mercato in crescita del 7%, con il fisico in aumento del 12%, ma qui a correre è soprattutto il vinile, mentre il CD si limita a un più modesto 1,29%. Il boom americano per ora non ha attraversato l'Atlantico, insomma. Ma resta il paradosso che, mentre l'industria discografica scopre che il pubblico più giovane compra dischi che non ascolta, la classica continua pian piano a vendere i suoi dischi a chi li ascolta davvero. Per Rotoclassica, Carlo Lanfossi.
Un altro punto che porteremo avanti, l'avevamo già cominciato a introdurre nel luglio dell'anno scorso, è invece un'analisi su tutto il mondo della didattica della musica. Chiaramente in tanti vogliono imparare a suonare uno strumento, si sa che questa cosa è chiaramente molto importante sia dal punto di vista educativo che formativo, senza ovviamente trascurare la parte più puramente culturale. Abbiamo parlato prima dell'estate di una situazione che sta avvolgendo un po' l'evoluzione dei corsi formativi, soprattutto per i più giovani, che quindi vorranno poi in un futuro andare a affrontare una scuola media musicale, un liceo musicale o addirittura un conservatorio come università, come tra l'altro è seguito anche ad alcune riforme e novità della scorsa estate di cui vi daremo conto. Tuttavia il problema rimane sempre chi, al di là di una formazione di tipo comunque professionalizzante, vuole vuole intraprendere anche solo per curiosità lo studio di uno strumento e chiaramente non lo voglia fare su YouTube, su dei tutorial che sono chiaramente totalmente inutili. Come disse una mia cara collega tempo fa, è un po' come se io cercassi di insegnarti a nuotare in una conference call, cioè difficile che tu riesca a restare a galla.
Direi di no.
Questo problema della formazione sembra tuttavia essere sentito anche in altre nazioni che da sempre hanno mostrato un'attenzione all'educazione musicale molto maggiore della nostra. Ad esempio, c'è stato un caso di cui si sta discutendo in questi giorni sui giornali inglesi, sul Guardian e su altri, che cercheremo di approfondire per una prossima puntata, relativamente alle dimissioni di Robert Ames dalla London Contemporary Orchestra, che aveva fondato nel 2008. Una compagine fatta per giovani e non professionisti, per far vivere però loro esperienze di ogni genere di musica, dalla classica propriamente detta fino agli arrangiamenti di partiture contemporanee, rock, progressive, colonne sonore, ma a un livello appunto di qualità professionale. Robert Ames ha lasciato questa struttura a seguito di tutta una serie di problemi, dichiarando chiaramente che non c'è posto per i figli della classe lavoratrice, cioè che studiare musica e praticare la musica è diventato in questo momento un privilegio per pochi e non un elemento essenziale della parte educativa. Chiaramente è una riflessione molto diretta e molto amara che si inserirà in degli approfondimenti che poi porteremo avanti durante le prossime settimane. Claudio, fa ancora caldo, c'è bel tempo, abbiamo tutti quanti voglia di andare a vedere cose. C'è qualche appuntamento particolare che ti è passato per le mani?
Sì, ne ho buttati giù 3 o 4, così tanto per. 2, diciamo, prevedibili, perché riprende in Conservatorio a Milano Musica Maestri con i docenti, domenica prossima, domani alle 18. Voce di donna del Teatro d'Opera. Poi c'è la Traviata alla Scala, che si sovrappone un po' con l'Elisir, ma forse questo lo sapete quasi tutti. E c'è una cosa curiosa che comincia adesso e finirà fra 10 mesi. A proposito di giovani non professionisti, l'Associazione Italiana Musicisti Amatori, l'AIMA,
sì, l'AIMA,
propone di far parte di una compagine orchestrale che eseguirà il 6 giugno dell'anno prossimo in Sala Verdi la prima di Mahler.
Ah, però
è
un bello obiettivo.
Proponi, io con la chitarra non so che cosa c'entra.
No, per la chitarra dovresti essere nella la settima, la chitarra, no?
La
mi pare
o la quinta,
non lo so.
Nelle
Nachtmusik della settima.
Può essere.
Vedi che avresti digli di fare la settima, così vai tu, no?
L'altra cosa dovresti raccontarcela tu, perché il Conservatorio di Como venerdì prossimo ha concerti diffusi, ma di tipo strano, cioè con percussioni.
Sì, esatto, e tra l'altro ci sarò io tra quelli che presentano la serata. Questo perché il Conservatorio di Como ha quest'anno preso un'iniziativa in occasione del ventennale della sua fondazione. In realtà il Conservatorio di Como esiste da molto più tempo, ma fino a 20 anni fa era una sede staccata del Conservatorio di Milano.
Certo.
Non a caso anche il Conservatorio di Como è intitolato a Giuseppe Verdi, come anche quello di Torino. Como festeggia un po' questi 20 anni dalla sua indipendenza.
Di libertà.
diede, diciamo, dal suo Independence Day, non lo fa promettendo $5,000 a ogni studente, eccetera, come un certo signore d'oltreoceano, ma vuole a questo punto darsi una propria identità, soprattutto dal punto di vista del nome. C'è stato un sondaggio che è stato prima interno e poi aperto a tutta la popolazione di Como su a chi vorreste che questo conservatorio fosse intestato. I finalisti di questo concorso saranno svelati. Non ci sono io. Ho espresso il mio voto.
Ah sì?
Sì, io posso anche svelarlo. Io ho detto Franz Liszt. Per due motivi.
Uno
per tutto quello che lui ha scritto rappresentando il lago.
Ma si è sposato a Como?
Sì, si è sposato a Cernobbio. Anticipando gli stranieri che vengono a sposarsi in Italia.
Da Liszt a George Clooney, il filone.
Il passo è brevissimo. Ma in realtà l'ho proposto per un altro motivo, perché chiaramente saluto tutti gli impiegati statali all'ascolto, ai quali voglio molto bene. Voglio vedere sulle pratiche burocratiche
come
si scrive Liszt. Con la S e la Z.
Allora io preparo Clooney.
Però perché no? Ma Clooney è vivo, cioè non so se si può intitolare.
Si può.
Comunque, appunto, sarà una manifestazione che si svolgerà appunto nel tardo pomeriggio, nella serata, a Como. Tanti concerti, tanti i docenti e gli studenti impegnati in questo, anche un modo per conoscere lo spazio del Conservatorio di Como, che normalmente è riservato a studenti e docenti, quindi conoscerlo anche un po' meglio e appunto, tra l'altro, per svelare i nomi dei finalisti tra questa intitolazione. E tra le persone che appunto presenteranno questi concerti ci sarò anch'io, quindi se qualcuno passa di lì è anche una buona occasione per salutarci.
Si può votare?
Allora non so se si potrà votare già da venerdì sera oppure nei giorni successivi, immagino. Perché sul portale,
oltre a Clooney, c'è un altro personaggio che mi frulla nella testa ma non ricordo chi.
Legato a Como, ok.
Sì, ma del jet set culturale, musicale, internazionale. Mi verrà in mente.
Più di uno, diciamo, sì, che il fascino di Como è stato importante per molti. Comunque appunto questo accadrà venerdì prossimo, 18 di settembre, appunto tra tardo pomeriggio e serata, in Conservatorio di Como. Sul sito del Conservatorio trovate tutte le informazioni.
Sì.
E direi che abbiamo terminato anche questa prima puntata della Rotoclassica, ciclo 26-27. Il tempo è volato anche oggi, devo dire.
Siate rotoclassici.
Ascoltate. Ovviamente, se poi volete suggerirci libri, dischi, spettacoli o anche situazioni critiche importanti, realtà grandi e realtà piccole, noi parliamo di tutto. Come sapete, scriveteci una mail a rotoclassica@radiopopolare.it.
Mettiamo un cestino all'ingresso, portate libri e dischi,
portateceli qui in redazione,
noi li leggeremo.
Siamo contentissimi di ricevere qualsiasi notizia e novità da voi. Per intanto un buon resto di pomeriggio da Carlo Centemeri
e da Claudio Ricordi,
e ci risentiamo tra una settimana.
Ciao.